tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Morning show di Radio Rock.
Eccoci, 7-5 minuti, io sono Emilio Pappagallo, buongiorno, oggi è venerdì 11 aprile, diamo il buongiorno anche a Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno ad Alessandro
Ciao
Tirocchi, Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Insieme sino alle 10 anche quest'oggi e tra pochissimo i vostri messaggi al 3899-106-600, le notizie del giorno, tanta buona musica, a cominciare dai Porcupine Tree di Overcar che ascoltiamo subito mentre sorseggiamo un buon caffè.
Radio Rock Podcast.
Open Car, loro sono i Porcupine Tree alle 7-9 minuti. Ragazzi, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi è incredibile, chilogrammi di caviale. Pensate, è incredibile.
Così, chilogrammi.
Quanti?
Allora,
ma per cosa,
730 l'anno.
Fai troppe domande, Martina. Sappi
questo. È tutto più intuitivo.
Ti basti questo. Allora, lo scrive Berberi sul Corriere da Sera. Conosci il giornale, Mauri? Corriere da Sera. Allora, chilogrammi di caviale divorati dai passeggeri di prima classe sulla Emirates, la compagnia degli Emirati Arabi Uniti, in un anno, quanti
730
sono?
730
kg. 730 kg, bravo.
No, non è vero.
Sbagliato. Maurizio?
1400
sbagliato?
Secondo me 3000 kg.
3000 kg sbagliato. Pensate che i signori che viaggiano comodamente, belli, rilassati, in prima classe su Emirates, ogni anno divorano 10.000 kg di caviale.
Ma che ce devono fare?
Mentre tu stai, che ne so,
che ci sono più ricchi al mondo di quanto noi possiamo mai sospettare.
Più
ricchi,
più che altro sono sempre gli stessi che girano.
Che viaggiano tanto.
Ho capito, viaggiano tanto. Viaggiano pure come sfonnati.
Vabbè, lo so, Maurizio, però hanno fame, che devi fare?
Fame,
allora, vabbè, sono affamati.
Beh, caviale sentiamo. Manco
sazio. Buongiorno Alessandro e Maurizio. Pure a me mi è capitato qualche volta di arrivare a casa e non sapere come.
Ipnosi stradale.
Per altri motivi, nel birichino.
Birichino, ipanosi.
Ciao Maurizio, ciao Alessandro.
Sì.
Questo sono io che parlo sotto ipnosi.
Ipnosi stradale.
Ipnosi da guida.
Però è vero, eh.
Mi succede periodicamente e vi mando anche i messaggi. Ciao e buona giornata.
Ottimo, ottimo. Grazie. Tratto di autostrada da me molto conosciuto, ci scrivono. La 24, cos'è? Di Messina Brusso.
Sì, questa ipnosi stradale capita soprattutto
sulla 24.
Sulla 24.
No,
così,
per i percorsi che noi conosciamo, per esempio, il tragitto casa-lavoro.
Stradale spessissimo. Una volta mi ricordo stavo sulla 25 a Roma Pescara, altezza più o meno da Vezzano. Era l'una e mezza di notte. Stavo solo io praticamente, quindi io per chilometri e chilometri non ho né superato né incrociato nessuno nell'alta carreggiata e la mia mente viaggiava per affari suoi.
È bello, sai?
A un certo punto, quando sono riuscito a incrociare la macchina, che ho visto i fari da lontano, mi sono ripiato e ho fatto, ma dove cazzo sto? Ma non è che ho saltato uscita.
Perché un pochino
effettivamente
ti ipnotizza, no? Il viaggiare,
poi
la strada
tratto,
che conosci, ripetitiva.
Sì, quel tratto viene chiamato proprio il triangolo di Tagliacozzo.
Perché
tu
passi sui manuali.
Tu ci scherzi, Maurizio.
Perdi a cognizione.
Oh, ragazzi, ieri, intanto sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno schifosi, ipnosi stradale a me mi ha aiutato anche a risolvere dei traumi da bambino. molto importante per me.
Sei in macchina con lo psicologo che ti porta nei luoghi del cuore
e ti fa
provare l'ipnosi stradale.
Buongiorno schifosi.
Oh, bello.
Non
mi è mai capitata
l'ipnosi stradale, te devo dire la sincera verità.
Ma c'è pure quella
mai, perché la patente mi sa me l'hanno torta a 15 anni.
Come sa? Vabbè, non voglio sapere, non indaghia. Oh ragazzi, vi dico tanto Lorenzo si scrive capo, ci ha fatto anche una canzone, autoipnotica,
Allora, pensavo la cosa fai troppe domande, c'era anche una canzone, Michele tu fai troppe domande.
No, allora attenzione, ieri mi ha mandato un messaggio, un vocale, il signor Gigi Bilancione.
Oddio, no, dai.
Che è, un po', possiamo dire che è un po' l'archetipo degli ascoltatori, Cioè, no, l'ascoltatore
no,
tipo.
No, no, perché sennò il mondo sarebbe in grave crisi.
No, ragazzi, no, no, voi dovete immaginare una cosa: che tutti i grandi del passato sono stati ascoltatori. La capacità di ascoltare certo, è importante, sì, no? L'ascolto.
Ma lui non può essere un
facciamo
prodotto,
un esempio. Vabbè, ma lui, allora, lui lo vedrai tra poco, lo vedrai tra qualche anno fiorire.
No, no,
cioè,
no,
faccio un esempio. Lo sai
fiorire,
che dicevano così? Sai chi era un altro grande ascoltatore? Einstein. Ecco, Einstein era
ma
un grande...
di Radio Rock?
Di radio, ascoltatore di radio. No, Radio Rock non esisteva, però ascoltava la radio anche Einstein, no? Interveniva e poi ecco la che è diventato
vabbè, pure
Gandhi,
la merda sa di cioccolato,
Gandhi,
dai.
Gandhi è div- adesso dagli anche della merda giustamente, no?
No?
Poi
ma
dice
lui,
oh, non l'abbiamo mai offeso,
ma
mica
lui, sto dicendo in generale,
no, sto dicendo che i grandi anche Gandhi, no?
Ma Gandhi ascoltava la radio?
Ascoltava
ma
la radio,
radio
cioè voglio dire Gandhi, Gandhi. I grandi del passato facevano questo, quindi sentiamo cosa propone Gigi Bianconi, vai, sentiamo.
Ciao Emilio,
ciao, buongiorno.
Domani c'è il premio Sette Colli organizzato
oggi,
da
oggi,
Fabrizio
stasera.
Pacifici.
Sì.
E
di
ti volevo chiedere se la possibilità di realizzare
sì?
un, diciamo un
cosa?
Delizioso reportage
delizioso,
così come
delizioso.
Ho fatto per Charlie Gnocchi
sì,
che magari
no.
può venire una cosa divertente.
Ottimo.
Così intervisto
fallo,
le persone
fallo,
che
Gigi,
stanno lì,
fallo.
Dovrebbe stare anche Michele da Ginestra
addirittura
tra gli altri.
Ah, beh, allora
sì, ti volevo anche chiedere se mi posso presentare ecco dicendo l'intervista è per insomma Radio Rock
sì.
poi se ritieni opportuno anche per The Rock Show, però non so se qualcuno si offende
qualcuno
insomma, se posso anche perché sennò magari ma rilascia l'intervista, no? Però ecco,
hai capito che con il cazzo ha appena domanda, hai capito o no?
Dal lunedì al venerdì su sì. Radio Rock dalle 6 alle 10, sai com'è?
Sai com'è.
Fammi sapere, un grande abbraccio.
Farò sapere, dai, vai, vai.
Niente, buon pomeriggio. E grazie pure, insomma, ecco, per la difesa d'ufficio che hai mai fatto.
A me sta cosa mi fa
male. La difesa d'ufficio?
Necessario, ne parliamo.
Quale ufficio? Quale ufficio?
Se necessario.
Se necessario.
Un grande abbraccio Emilio, ciao.
Ne parliamo un giorno in diretta se necessario. Vabbè Gigi vai, vai a fare questo delizioso reportage, che aspetti?
A nome di chi?
Le guardie, vai. A nome di tutti.
Tra l'altro domani colgo l'occasione per chiedere
sì.
all'amico Fabrizio Pacifici come stiamo messi per il microfono.
Bravo, bravo.
E se per caso rientro nella, diciamo, nelle nomination per
non
quanto
credo,
riguarda
Gigi, ma non per, non per altro.
Radiofonico dell'anno.
Personaggio radiofonico, ti giuro, grazie, se vince il, la categoria personaggio radiofonico dell'anno Gigi Bilancioni vi voglio vedere poi dove andrà
ma
a me
chi? Ma,
vi
ma
voglio
tu?
Vedere
ma
poi
chi?
Che vi mangiate le mani
ma
tu ti mangi le oh, Gigi Bilancioni sì, oh, sì. Voglio, vedervi, non... voglio vedervi non... voglio vedervi Radio Rock Podcast Evanescence con Afterlife, molto bene. Allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600, vediamo chi c'è, ripartiamo da Wii, da WhatsApp, vai, sentiamo.
A me pure capita spesso di prendere la 24 sì. e di entrare in ipnosi, perché
l'ipnosi.
Ogni volta che la
allora,
faccio
forse
vado
la 24.
Mia suocera.
Sì, ogni sì. volta che la fa
va dalla suocera
va dalla suocera vai sentiamo ancora
Marconi
vai.
Ascoltava la radio
Marconi
sì,
eh. Marconi è un grande ascoltatore anche
sì,
lui no? Quindi vedi che tutte le figure più importanti tu mi svilisci così Gigi Bilancioni tutte le figure più importanti hanno cominciato.
Senti, Marconi di nome faceva Viale
Viale?
Oddio,
Mauri. No, nonno, ma
mi ha preso un affitto.
Madonna,
sei il Maramaldo.
Buongiorno a tutti, ciao Emilio.
Ciao,
volevo
buongiorno.
Chiederti, visto che adesso in super, al supermercato vendono le uova di Pasqua, volevo fare un reportage
sul
no. costo,
sì.
quanto
sì,
erano buone le uova di Pasqua. Giusto. In base alla marca.
Ragazzi, ma
bravo,
qui è aperto,
Bravo, bravo.
Le porte sono aperte.
Se è un problema, se nessuno si offende, anche a
no, una bellissima idea.
Ragazzi, le porte sono aperte. Se volete dare sfogo alla vostra creatività, certo dovete essere bravi come Gigi Bilancioni. Se siete bravi,
certo.
Avrete spazio. Se non siete bravi, non devi essere il gelosetto tu, Maurizio.
Gelosetto?
Sì, certo.
Scusami,
certo.
Ma di cosa?
Sì, certo.
Ma
domandalo dice
certo.
Se sti cazzi non dici sì certo no
no, no stavo
prima
dicendo
prendi,
a lui
passiva aggressiva prima prendi d'aceto e poi dopo fai finta
Emilio,
che l'hai preso
guarda,
d'aceto
allora
Emilio guarda
innanzitutto è la tua radio tu
io
decidi
ho trovato
se
Gesù
trovi
sulla 24
positivo che
sì.
Gigi Bilancioni possa portare posta dire in giro io faccio parte di Radio Rock per, va benissimo
sì lo trovo positivo allora per noi Gigi
allora,
è già il personaggio dell'anno scrive Andre da Gen ma poi voi non vi rendete anche tra l'altro conto della, del plebiscito da parte dei nostri ascoltatori che
ragione.
Adorano questo personaggio quindi ragazzi voi dovete fare pippa su sta cosa allora Bill Gates i miei figli erediteranno l'1% del mio patrimonio voglio dargli l'opportunità di non essere oscurati dalla mia fortuna gli danno l'1% del patrimonio.
A parte che l'1% di Bill Gates credo sia
quello il tema, è quello il tema, ragazzi. Se io ho 100 miliardi di dollari di patrimonio e do ai miei nipoti, ai miei figli un miliardo di dollari, diciamo che è più che sufficiente. Fa bene.
Però scusa, posso farti un'altra domanda? Se tu fossi il figlio di Bill Gates, saresti contento?
Sì, sarei contento.
Un miliardo,
sarei contento, perché un miliardo di euro francamente mi basta.
Ma sono d'accordo, però a noi con la testa nostra, io se
tu me la domanda a me, che ti devo rispondere la testa
d'un altro. Se tu fossi il figlio,
io con la mia testa ti dico che sarei contento, che condividerei.
Che c'ha quattro figli,
a tutti io spezzo una lancia. A me Gigi Biraccioni mi dice il cazzo,
attenzione,
per carità, non gli voglio né bene né male, ma è meglio Mauri.
Allora
allora sì, è meglio Gigi Biraccioni o Mauri?
Usciamo da questi confronti, mi piace, magari
mi piace questo qui. Allora
argomento del giorno
sondaggio: Mauri o Gigi Biraccioni? Questa la, beh, Maurizio l'ha chiesto la gente a gran voce, perché mi ha detto
perché mi guardi, ma perché non fai Gigi Biancioni o Emilio Pappagallo?
Ma l'ha chiesto un signore.
Ma non l'ha chiesto proprio niente.
Allora,
tu cosa
Gigi
non la
Biancioni o Mau?
Ancora?
Aspetta, o c'è una terza via?
Mi devi fare arrabbiare?
No, allora no.
Continui a mettermi sullo stesso livello di improvvisato.
No.
Questa cosa non è che mi fa incazzare, mi offende profondamente.
No, ma non è come
perché
pensi tu.
È proprio...
Ma fammi spiegare, no?
No, questa cosa... Questa cosa, guarda che rappresenta molto più te che Gigi Biancioni.
Allora, la domanda...
Perché tu, pur di provocare, passeresti in testa alle persone e questa cosa mi fa incazzare.
Mi correggo.
Soprattutto quando passi sopra la mia professionalità.
Allora, no, ma che ci mancherebbe altro?
No, ci mancherebbe un
però
cazzo.
Però tu passi sopra la professionalità di Gigi Biancioni.
Qual è? Fa il contabile
Che vuol dire fa il contabile?
Allora io rispetto alla contabilità.
E allora Guglielmo Marconi?
Nulla.
E allora Gandhi? E allora Einstein,
al fatto che lui faccia contabilità, io non gli ho mai detto nulla.
La signora Curie, cioè voglio dire, facevano tutti altri lavori, no? Che
vuoi.
Vuol dire? Allora
fai
scusa,
come vuoi. Poi se lunedì di incesto più è un problema tuo.
Però scusa Maurizio, sei tu che ti metti in questa posizione.
No, sei tu che me ci metti.
Ascolta la gente.
Ma sti cazzi.
Ma come sti cazzi?
Ma scusami, eh.
Vedi che ci scrivono, non ci mettete di fronte a questa scelta. Quindi non sanno cosa fare, non sanno cosa dire.
Non ce penso io, non ti preoccupare, io dico io al direttore: direttore, hai cagato il cazzo questa storia. Hai cagato il cazzo.
Però scusate, l'avete detto voi, l'hai detto tu.
Beh, bisogna sentire, ragazzi. Bisogna ascoltare gli
altri. Maurizio, pure con Einstein. Che vergogna. Prenditela pure con Rita Levi Montalcini, allora.
Sì.
Vai.
Allora, lì Rita Levi Montalcini facesse, che faceva Rita Levi Montalcini? Sto dicendo nella vita lei faceva la ragioniera, no? Oh, facesse la ragioniera. Tornasse a lavorare da fare il contabile, che vuole fare? Lei
faceva la signora.
Direttore artistico,
Rita Levi di Montalcini.
Se devi ascoltare gli ascoltatori, ascolta pure quelli che ti dicono che hai rotto il cazzo.
Io tutti ascolto.
Ecco, allora ascolta.
C'è un plebiscito, ragazzi.
Che fai come te pare.
C'è un sondaggio.
Vado da Milano per il sondaggio radiofonico, per Radio Ascolti tutto il giorno, ho detto Radio Rock, la mattina alla sera, ho votato anche come Gigi Biancioni personaggio dell'anno.
Bravo.
Il mio voto gliel'ho dato, Gigi, ricordate degli amici.
Bravo. Però vedi cosa accade, Maurizio, vedi cosa accade poi. Allora ci dicono, allora sul vediamo un po' un attimo la disamina.
Vediamo.
Allora, la disamina è questa.
Disamina.
Mauri,
fai un attimo un po'.
Ci scrivono, ma allora puoi fare due colonne, Mauri. Una la chiami Mauri. poi lasci una vuota e l'altra la chiami Gigi.
E l'altra
allora,
vuota,
Mauri è più tonico, ci scrivono. Mentre Biancioni tiene meglio alla distanza. Vabbè, insomma, vediamo.
Ragazzi, lo scherziamo, Mauri come attore è molto più bravo di Gigi Biancioni.
Allora, attenzione ragazzi, perché
non lo sottovaluterei,
però ti dico una cosa ragazzi, non sottovalutate la resilienza di Gigi Biancioni.
No, su quello c'è da dire che
la resilienza
punti,
di Gigi Biancioni.
Oh, basta, lasciatelo perdere sta creatura, se se ne va lui se ne andiamo tutti, eh.
Ah, che ci hanno con Gigi Biancioni, immagino, no?
Ovvio.
Che ne
povera
sai?
Povera creatura.
Aspetta, sentiamo, è arrivato un altro messaggio di questa nostra amica che dice di a chi si riferiva, vai.
Quando ho parlato di creatura parlavo indiscutibilmente di Gigi Biancioni.
Grazie
amica.
Grazie. Era una voce, non si possono paragonare Gigi Biancioni e Mauri. È come paragonare Roberto Baggio e Gigi Buffon, entrambi campioni ma in ruoli diversi.
Sì, sai, sì. Pensando a entrambi pensavo anche io, ho avuto
immaginato
Roberto Baggio e Gigi Buffon.
Tu chi è Baggio, chi è Buffon?
Non lo so, sono combattuto.
Secondo me Maurizio è Baggio, sì, e sì. Buffon.
Messi
Gigi Bilancioni non è nessuno dei due.
Ti rendi conto quanto ne stiamo parlando di questo illustre?
Colpa vostra,
niente.
Ragazzi, colpa vostra.
No, ma no, è colpa tua. Tra Mauri e Gigi Bilancioni è come chiedere se vuoi più bene a mamma o a papà.
Tu non hai ancora capito che se io leggo un messaggio e tu taci, io passo all'argomento successivo.
Ma io
se
taccio,
tu parli, sei tu che
mezzo.
Lo fai diventare un personaggio.
Ma sei tu che rompi il cazzo con questa storia. Ci hai sfondato i coglioni,
Maurizio,
lo capisci?
È la più importante della radio.
Ah, mi resta
anche se
gritando.
C'era un po' con lui perché non fa più il bambino nel periodo di Natale. Questa cosa è un po'
perché non fai più il bambino nel periodo di Natale?
Parziale discolpa, è vero. È vero, ma lui però fa il clown pentolino.
È vero,
il mio auto va a Gesù.
Non ho capito, come hai detto?
Il mio auto va a Gesù.
A Gesù.
Allora mettiamo anche Gesù.
Anche Gesù.
Allora facciamo così. Personanno
del genno.
Personanno bello, personanno. Basta,
personanno di
no, no, personanno 2025. Personanno 2025. Allora abbiamo Mauri, Gigi Bilancioni.
Colonna vuota.
Buon Gesù.
No, buon Gesù.
Buon
no,
Gesù.
No. Come no?
Allora, innanzitutto
buon Gesù, oh, Gesù
ci sono,
sì,
se ci sono in mezzo io, ci siete in mezzo pure voi.
No, no, Maurizio. Perché? È la gente che decide. La non hai ancora capito come funziona. Vai con le nomination.
Guarda,
forza.
Adesso
chi
non
volete,
persona, se non mi fai bene.
Io parlavo di Mauri, the best.
Allora, chi volete personaggio tanto dell'anno? Sentiamo.
Oggi te sfondo lo studio.
Allora, no, Maurizio. Ma
guarda,
oggi
passo alla violenza.
Me lo sfondi?
Oggi,
eh? Perché sei un violento.
Oggi ti sfondo non solo lo studio.
Buongiorno, ragazzi. A me mi fa schifo sia Gigi Bilancioni che la parola resilienza. Io fa schifo, non
è vero.
Più
hai ragione tu. Giancarlo, per una volta ha ragione Giancarlo. No, già, la parola resilienza fa schifo.
Sì, no,
basta,
basta,
rotto il cazzo.
Basta,
buongiorno,
tatuaggi,
ragazzi. Un miliardo è tanto per un plebe. Ma appena la base di partenza per un ricco, 600 milioni sono per un Airbus, 380 customizzato con piscine, cinema e spa, con 400 milioni lo yacht, e poi i soldi sono già finiti. Allora, ragazzi, votare subito al 3899 106 600 per le nomination per la categoria personaggio dell'anno. Adesso abbiamo Gigi Bilancioni, Mauri e Gesù, poi li metteremo sul canale Telegram e li faremo sfidare tutti insieme, vero Mauri? Vai alla grande. Vai
tu
così.
Vai a fanculo. Guarda se ci riesci. Radio
Rock Podcast. Foo Fighters con My Hero. Allora, personanno dell'aggio, ci scrive qualcuno.
Esatto,
personanno
dell'aggio.
Dell'aggio. Vai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno,
chi è
a tutti. Se Mauri bestemmia in diretta, il personanno dell'anno è lui.
Personanno dell'anno.
Dell'aggio. Ma guarda, ci siamo molto vicini. Allora, qual è il personanno dell'aggio 2025? Abbiamo fino adesso tre candidature.
Sì.
Mauri, Gigi Bilancioni e Gesù. Quindi adesso vediamo un po', Mauri.
Io vorrei tanto che vincesse Gesù.
Gesù,
Benedetto per Gesù.
Poi sentiamo ancora.
Comunque, io spero che scherza, ma secondo me meriteresti il sacco dei pizzoni da parte di Mauri. Ma proprio un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. E comunque,
perché siete due violenti, ragazzi. Questa è la verità. Non sapete ragionare, non sapete dialogare con la logica, il sentimento, le parole.
Il problema è che sei troppo teso, troppo nervoso. Io ce l'avrei pure in
quale?
Eccola,
però devi venire con me un paio d'ore.
Allora, la resilienza non è nient'altro che uno che lo pia al culo e non ci pensa. Voto Mauri. Voto Mauri.
Bravo, Gesù. Ma bravo,
Gesù. Aspetta, rifacciamo i cavalli.
Dopo, i cavalli dopo. Allora, sono previsti alle 8.35 i cavalli. Allora,
previsti
abbiamo
alle 8.35.
La scaletta.
Bilancioni ha il cognome fichissimo. Però anche Maurizio Paniconi è un cognome figo.
Cioè, combattuto questo.
Anche Maurizio Paniconi sembra un personaggio di fantasia, invece esiste.
Chi lo dice che esiste?
Che riflessione.
Chi lo dice che esiste?
Esiste?
Voto Gigi Bilancioni senza se e senza ma. Ci scrive qualcun altro. Il sottoscritto Luigi Dracasti, avvocato del Foro di Roma e legale rappresentante del Signor Pacifici, certo, per conto del proprio assistito, vi informa che in caso di vittoria del sondaggio personanno 2025 da parte del signor Bilancioni Luigi, il microfono di oro ve lo ficcherà in culo.
Ah, ecco. Ma questa è la cosa
che
dovevo dire. Sono l'avvocato. Vai, sentiamo. Vai.
Paniconi e Bilancioni fa pure rima, sarà un caso.
Beh, insomma, riflettiamo su questo, riflettiamo.
Io voto Mauri, a prescindere, Mauri punto e basta, non si batte.
Anche io.
Io devo contestare una cosa, perché a dicembre, quando sono stato ospite della vostra trasmissione, sì, come sono entrato in studio, ha salutato e se n'è andato.
Sì, ma fa così.
E io ci sono rimasto malissimo.
Ma sei venuto?
No, lo so.
Perché volevo scorso anche il suo parere. E sta cosa...
Lui voleva il tuo parere. E tu te ne sei andato e lui si è traumatizzato per tutta la vita.
Io vado via ragazzi, nascondo l'emozione.
No, voi dovete, dovete essere un pochino più veraci, più trasparenti con questi. Stanotte ho sognato uno che mi si avvicinava e mi diceva: ciao, sono Gigi Bilancioni, un tipo con i capelli lunghi fino alle spalle, brizzolati, è bella, quindi è lui. Io non ho idea di chi sia, è tutta colpa vostra. Sogno o incubo, ci scrive Mary. Sogno o incubo. E ancora, Gesù mai nella vita, ci scrive qualcun altro.
Non ci sbagli, amico.
Beh no, Dio,
abbraccio,
non so.
Gesù.
Allora, buongiorno, viva Maurizio, ci scrive Stefi invece. È incredibile, ragazzi. Intanto vi parlo di una cosa molto bella, perché signori, la situazione è questa. Ritorna che cosa? Radio Rock Promotion. Ritorna la Rock and Roll Experience dal 12 al 15 luglio 2025, la seconda edizione della convention dedicata alla musica rock a bordo di una nave da Civitavecchia a Barcellona. 4 giorni di concerti e seminari e meet and greet e jam session, dove tu potrai essere uno dei protagonisti a bordo con noi. Gav Tate dei Queensryche, Michele Lupi Band, Olly degli Shandon, Andy Martongelli, Livio dei Blue Vertigo, Vicio dei Subsonica, Rola Cappanera della Strada Officina e tanti altri. Vai su www.rockandrollexperience.it e scopri tutti quanti i dettagli. Adesso c'è la novità e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Roma tra le nostre novità. Allora, vediamo un po'. Voto Bilancioni, ma solo per dar fastidio a quel piangina di Mauri, ci scrive Davide, molto bene.
Ah, sei un piangina.
Piangina. Allora, assolutamente Mauri, Francesca da Cuneo. Ora mi sono collegato, non so di cosa stiate parlando, ma basta che mi nominate Maurizio, io lo voto per tutta la vita. Qualsiasi cosa abbia detto o fatto, asta el panicon, sempre. E poi abbiamo Aldo Fabrizi che fa Gigi Bilancioni, via.
Emilio, sì, ti ringrazio innanzitutto per la difesa d'ufficio, mi è piaciuta. Poi volevo fare un servizio delizioso.
Bello,
voglio andare a intervistare al mercato i macellari e chiedergli il guanciale per la carbonara.
Non male. Allora, vi leggo questa notizia, ragazzi. La leggo dall'Ansa, ma insomma l'hanno riportata diversi giornali. Allora, rigore inesistente a favore.
Occhio.
Attaccante under 14 sbaglia apposta. Adesso vi leggo che cosa è accaduto. Il rigore non c'era, e poi voglio il vostro parere da questo punto di vista. Allora, il rigore non c'era, una chiara svista dell'arbitro, e così, per non tradire lo spirito sportivo, l'attaccante della San Martino Giovani, campionato Veneto under 14, lo ha calciato fuori apposta. A chiederlo al ragazzino è stata la stessa allenatrice che aveva avuto il penalty inesistente a favore. Il rigorista e capitano della formazione ha ascoltato le parole della tecnica e l'ha buttato al lato volontariamente. Un gesto di sportività, riferisce l'Arena, molto apprezzato anche dalla squadra avversaria, la Napoleonica, su cui campo si svolgeva il match. Ho detto ai miei che il rigore andava sbagliato, ha detto al quotidiano Marina Venzo, l'allenatrice, e loro mi hanno ascoltata. In quel momento gli ospiti erano già sul 2-0, ma la gara era ancora aperta. La Napoleonica più tardi è infatti riuscita ad accorciare le distanze, mettendo il risultato sul 2-1, con anche il rischio del pareggio, perché nel finale la San Martino ha subito un'espulsione, il punteggio poi non è cambiato, la San Martino ha ottenuto i 3 punti, diciamo così, con lode, ma vista anche l'espulsione, insomma, hanno rischiato poi di farsi,
certo,
pareggiare. Il 3-0 avrebbe chiaramente blindato, avrebbe messo al sicuro il risultato. Ora, che cosa ne pensate voi di questa storia? E soprattutto, secondo voi, può avere un valore il fatto che l'allenatore del San Martino Giovani in realtà sia un'allenatrice ad aver proposto questa... Può avere un significato, oppure è solo una coincidenza, ad aver chiesto al proprio attaccante, nonché capitano della squadra, di sbagliare apposta il rigore? Che ne pensate voi?
Allora, no. Io penso che sia un bellissimo esempio di fair play. No. Tanto, no.
E pensate voi, no.
E credo che sì, possa essere una cosa che deriva anche da quello, per il fatto che non tutte, però spesso capita che magari alcuni attenzioni possano venire più dal mondo femminile. Non vuol dire che quello maschile non li faccia, però un certo tipo di
mondo
cose,
maschile è molto competitivo,
è anche
io,
quello femminile,
guarda,
in alcuni
esempio
ambienti
a livelli professionistici
non
ci sono sicuramente
altissimi. Marcello Bielsa al tempo del Leeds in Inghilterra, in Premier League, fa il gol del pareggio, gara è molto importante, il gol del vantaggio, un gol viziato, non mi ricordo se da un fallo, da un fuorigioco, chiama i giocatori lì e dice ok perfetto, adesso fatevi fare un gol, quindi loro centrano, nessuno li attacca e prendono il gol volutamente, sì, sì, per riportare la gara in pareggio, perché a suo avviso aveva ricevuto un vantaggio che non era giusto.
Che pensate di questa, di queste cose?
Sono di esempio,
sì, sicuramente
sono
sì,
bellissime, tra l'altro
le fanno bene, andrebbero
fatto bene,
bellissimo, oppure avrebbe dovuto infilzarlo lo stesso.
No, io sono competitivo, no, io sono per l'agonismo, sono per sì, si deve vincere, però questa roba qua invece è un esempio pratico, sì, che dimostra come invece il fair play nello sport sia importante,
ma tanto più che è una squadra giovanile. Per cui io penso che gli allenatori, eccetera, alla stregua degli insegnanti, in questa età
hanno un ruolo
fondamentale, quello di educare a, appunto, qui a una sportività, un concetto di sportività, per cui penso che sia un gesto fondamentale e dovrebbero farlo tutto, perché è pure giusto parlarne, perché altrimenti parliamo solo di quando vengono picchiati.
No, certo, certo, però è un gesto, diciamo, in controtendenza rispetto alla vulgata di quello che, cioè, quello che si racconta e che si sente sui campi di gioco cosiddetti delle categorie cosiddette minori, nel senso, liti sugli spalti da parte dei genitori per competitivi, genitori che spesso dopano tra virgolette il sistema pagando i presidenti delle piccole squadre per far giocare i loro figli, allenatori ipercompetitivi anche loro perché vogliono proiettarsi evidentemente in un futuro, perché poi sai cos'è, quello lì è un terreno in cui tutti hanno qualcosa da guadagnare, tutti vogliono crescere, perché l'allenatore vuole andare nelle categorie, ma anche gli arbitri paradossalmente vogliono crescere di categoria, i giocatori vogliono salire, quindi è un mondo in cui la competitività è a livelli pazzeschi da tutti i punti di vista. Allora che si riesca con lucidità a dire sai che c'è, il rigore non c'era, ed è palese che secondo me non c'era, l'arbitro ha preso un abbaglio, lo sbagliamo. Insomma, ci vuole anche
è un bel gesto.
Pensai che bel esempio.
Sì, molto determinati, non so che cosa ne pensate voi, però
è un gran bel gesto, però c'è da dire che ce ne sono stati anche a livello, perché sai, uno dice il calcio giovanile alla fine stai a giocare poco. In realtà ci sono stati dei casi in contesti in cui in ballo ci stanno i soldi, e quindi dove uno penserebbe no, e in realtà invece ci sono già stati dei casi molto eclatanti, ecco, cito quello di Marcello Bielsa,
però
ma ce ne sono
altri. Appunto, sì, però ho capito, giustamente ci scrive un amico, il fatto che se ne faccia un articolo fa capire quanto sia raro che accada,
è molto più
frequente il contrario,
però per ribalto la situazione, contate il numero di gare che ci sono in tutte le discipline, compreso il calcio, durante i weekend in genere, e ci accorgeremo che anche alcuni eventi che vengono raccontati non sono la prassi, cioè non è prassi che sui campi di calcio ci sia, campi di calcio o altri sport, ci sia violenza, ci sia scorrettezza. In realtà no, perché durante il weekend si disputeranno, penso in tutta Italia, almeno 100.000 gare del settore giovanile, e una ne esce fuori ogni tanto in cui c'è un episodio di violenza, una cosa del genere.
Ci scrivono,
anche
la prima cosa che ho pensato è stata proprio che la cosa sia successa perché si trattava di un'allenatrice. Ancora, d'accordo con Maurizio, lo sport giovanile è educazione, gesto bellissimo, ci scrive Daniele, ma perché non hanno semplicemente detto all'arbitro che non era rigore?
C'è un regolamento per cui se lui lo assegna, poi in quelle categorie lì non c'è, bisogna vedere se c'erano anche i guardialine, tra l'altro non c'è il VAR, quindi non c'è la possibilità
di rivedere
le azioni, per cui una volta decisa la decisione è quella e non si può tornare indietro.
No. Mi ricordo anche Di Canio, ci scrive Davide, fece in Premier un gesto eclatante di fair play molto apprezzato.
Come no.
Con mio figlio sto a posto, non gli piace il calcio ma ha studiato pianoforte e ora vorrebbe giocare a basket.
Vabbè, oddio.
Poi, ma sai, la competitività sta un po' dappertutto.
Poi nell'agonismo giovanile, comunque in ogni sport...
Sì, è
bella, dipende a che punto arriva.
È bella fino a un certo punto, poi diventa tossica. Esatto, nel senso che, come tutte le cose,
sta a noi non farla di
non è solo facile. A noi quando sei un minore, però.
Ale, è proprio pari il discorso della droga. Pari. Nel senso che la competitività è una droga. Cioè, proprio tecnicamente va a, sì, è una roba chimica che va
stimola
a,
a
stimolare esattamente, fa esattamente quello che fa la droga. Quindi se io mi piglio un po' di, che so, di cocaina una volta ogni tanto è un conto, se io la competitività la porto a livelli insostenibili diventi dipendente da competitività, esattamente come puoi esserlo da cocaina, da eroina, da qualsiasi altra droga. Quindi questo è il cioè ti porta a farlo, quindi per questo dico che è pericoloso, cioè nel senso è chiaro che dobbiamo trovare il limite, ma a volte per molte persone è difficile, sì, trovare il limite quando si parla di competitività, cioè finisci in un meccanismo in cui non te ne rendi nemmeno conto, esatto, c'è sempre,
devi sempre
una
andare
corsa
più avanti
ulteriore,
e
capito?
Questa cosa ovviamente prende tutti, quindi i ragazzi che fanno agonismo, ma tantissimo soprattutto nel caso dei minori, genitori e educatori che li portano avanti, e questa cosa in tutti i livelli, in tutti gli sport. Cioè io, allora, sfido a non essere stati in qualche modo emarginati o elogiati da qualcuno che ti
passiamo
allenava.
Ai un po' di messaggi, che siamo un po' indietro. A livello professionistico è uno sport in cui i giocatori simulano buttandosi a terra, rotolandosi come trote appena pescate per ottenere un vantaggio tattico. Poi segue il moto mondiale, ragazzini che volano a 200 all'ora e si alzano come se non fosse successo nulla. Ma questo però ti devo dire non è vero, nel senso che nel senso che c'è la sportività nel calcio e c'è la non sportività anche nel moto, nel moto mondiale. Ne abbiamo visti tanti di esempi, sì, quindi sì, ci fermiamo un secondo perché c'è Rick and Clive con One More Time. Torniamo perché la discussione, cioè, è molto interessante.
Accesa.
One more time.
Con Rick
and Clive.
One more time.
Dieci settembre 1979. Io, Rick, sapevo di far parte di un evento storico.
E quale evento era quello?
L'arrivo di Patti Smith in Italia.
Wow!
Il giorno prima ha fatto Bologna, poi a Firenze allo stadio comunale.
Oh, yes!
Eravamo forse in troppo, circa 70.000, però io sono riuscito ad arrivare proprio sotto il palco.
Ammazza, 70.000 a Firenze!
E lei a un certo punto comincia a leggere una poesia e certa gente fischia.
E loro volevano sentirla cantare, la musica, la band. Non mi immagino.
All'epoca non c'erano le transenne di zinco o di metallo, erano di legno. Quindi le persone sotto il palco, a quattro file davanti a me, staccavano i pezzi di legno e li tiravano sul palco.
No!
E lei è uscita e il concerto è rimasto sospeso un attimo o due. Il momento storico non era solo il concerto, era il fatto che la povera Patti, dopo quella serata lì, ha deciso di ritirarsi dalla scena per ben 9 anni.
Wow, tutto per via di quello?
È andata proprio così.
Allora sentiamola cantare.
Quale? Gloria di Van Morrison o Because the Night Belongs to Lover di Bruce Springsteen?
Quella di Bruce.
Avrei giurato che avresti detto il contrario.
Radio Rock Podcast.
Game. Senti, sai che c'era, ho fatto una piccola ricerchina di un po' di cose interessanti, c'era qui il nostro amico Gian Carlone che diceva questo, senti, senti.
Ale Di Cagno quando giocava in Inghilterra fece una cosa figa, sì, che non me la ricordo proprio.
Adesso,
però,
adesso, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo, perché c'è una serie di cose che dobbiamo raccontare. Nello sport come nella vita non bisogna farsi giustizia da sé. Se le squadre iniziassero a prescindere dalle decisioni dell'arbitro sarebbe il caos totale e le tensioni aumenterebbero invece che diminuire. Ah, cioè, Carlo dice... in controtendenza, sì, no? Rispetto, voce fuori dal coro rispetto a quello che stavamo dicendo fino adesso, rispetto al ragazzo che ha credo 14 anni, anzi meno perché è un under 14, ha sbagliato appositamente il calcio di rigore in virtù del fatto che il rigore era inesistente, con indicazione data dall'allenatrice, lui ha tirato appositamente fuori proprio per non approfittarsi un errore arbitrale, dice Carlo, non dobbiamo farlo perché non dobbiamo farci giustizia da solo, ci sono le regole, le decisioni sono dell'arbitro, se no diventa che ognuno fa come gli pare.
Ma
no,
dipende da
il regolamento, nel regolamento non c'è scritto che tu debba come dire non possa fare una cosa del genere.
Per cui è nel regolamento. Tu mi dai un rigore e io lo calcio non mi pare a me.
Sì, no, ma certo. Cioè, non è una competitività fa male per una competitività, 10 competitività, esatto, fanno male per 10 competitività. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi da Jacopo, il mio voto va senza dubbio a Maurizio.
Bene.
Mi mando una diapositiva che riassume il mio pezzo.
Grazie, 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 grazie Jacopo, ne avevamo bisogno.
Un po' come Bilancioni, sempre presenzialista e che ha studiato poco, Alberto Angela, un po' il Maurizio della situazione, che divulga e ne sa e fa ridere.
È bellissima questa, è bellissima questa foto,
sì,
ragazzi,
sì,
perché c'è Carlo e Camilla che stanno al Colosseo con Alberto Angela che spiega loro la storia romana, la storia del Colosseo, eccetera, e a fianco c'è Alessandro Giuli, che è il ministro della cultura, che sta lì un po' in posa, un po' per farsi vedere, però completamente messo fuori dalla conversazione. E allora, se, allora c'è questo meme, no, che dice su Alberto Angela, io che discuto di un libro con i miei colleghi del book club, e poi su Alessandro Giuli, quello che non ha fatto in tempo a leggerlo. Vabbè, insomma, divertente. Vediamo un po' chi c'è ancora, vai, sentiamo, sentiamo che siete tanti, vai, abbiamo...
Considerando che su 100 allenatori, 95 sono maschi e 5 femmine, sì, statisticamente emerge.
Io quello che pensavo pure un po'.
Sulla scorta anche di questo singolo episodio, che le femmine sono più sportive.
Allora, d'accordo con Maurizio, lo sport giovanile è educazione, gesto bellissimo. E poi, ma perché non hanno semplicemente detto all'arbitro che non era rigore? L'abbiamo spiegato prima, perché l'arbitro non può modificare,
certo,
una
decisione.
Anche se pure lì, insomma, vabbè. Comunque, ho allenato l'under 12 e 10 di una squadra di rugby della mia città. I genitori non facevano altro che trasportare sugli spalti il tifo calcistico più becero e intimidatorio possibile quando venivano a vedere le partite dei figli. Con la società siamo riusciti a domarli e a educarli alla sportività, pena le partite a stadio chiuso, senza possibilità di vedere i propri teneri virgulti. Anche De Rossi da calciatore non si fece assegnare un rigore, ci scrive Paolo. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai, vai.
Fatemi capire, devo scegliere se voglio più bene a Gigi Bilancioni o a Maurizio Panichini.
No, no,
è dura, senza dubbio rispondo Pippo Baudo.
Allora, non è un caso che Bilancioni fa rima con Panichini? Effettivamente sì,
la
si può.
Nemesi, forse
questo. Allora, vi racconto due o tre cose. Allora, senti questa. Miroslav Klose, gol annullato per fallo di mano. Partita era Napoli-Lazio, Serie A 2012. Cosa accadde? Klose segnò un gol di mano, ma subito si rivolse all'arbitro per confessare il fallo, cioè di averlo fatto di mano. Gol fu annullato, la Lazio perse 3-0. Ma il gesto gli valse la standing ovation del San Paolo, ha anteposto, no, Klose in quel caso, l'onestà al risultato, rarissimo a quei livelli. Poi il caso citato di Paolo Di Canio, che fermò il gioco per un portiere infortunato. La partita era Everton-West Ham, partita di Premier League anno 2000, in piena azione da gol, Di Canio vide il portiere a terra per infortunio e prese il pallone con le mani per fermare il gioco, rinunciando praticamente ad un gol certo. Il gesto fu premiato con il FIFA Fair Play Award, è importante perché fu un atto istintivo, umano, non richiesto dalle regole. Poi ci fu un caso di Brian Laudrup, annullò un rigore assegnato per errore, ecco un po' il caso di cui parlavamo oggi, lo fece anche Laudrup nella partita Rangers Partick Thistle in Scozia. Dopo un contatto minimo l'arbitro concesse rigore, Laudrup ammise che non c'era, il rigore fu annullato. Uno dei primi episodi in cui un giocatore convinse un arbitro a revocare una decisione in suo favore, quindi diciamo poi ci sono dei casi in cui no, si è potuto convincere l'arbitro. Il caso di Marcelo Bielsa, a cui faceva riferimento Alessandro prima, fece pareggiare il gol della sua squadra. Leeds Aston Villa, campionato di Championship inglese 2019. Il Leeds segnò mentre un giocatore dell'Aston Villa era a terra. Bielsa ordinò ai suoi di lasciar segnare il pareggio. Conseguenze: Leeds perse due punti, ma Bielsa fu elogiato in tutto il mondo. Raro esempio di allenatore che impone un gesto di lealtà, di giustizia sportiva. E poi c'è il caso di Puyol. Ammonizione per non voler protestare, classico Real Madrid-Barça, quindi il classico di Spagna tra Madrid e Barcellona. Dopo un fallo i compagni del Barça protestavano accerchiando l'arbitro. Puyol li spinse via dicendo di smetterla. fu ammonito, ma il gesto fu un simbolo del suo stile e rispetto, mostra come si possa guidare una squadra con dignità e autocontrollo. Questo solo nel calcio, poi ci sono anche, magari certo, ne parliamo dopo, anche dei... degli eventi così, delle circostanze anche in altri sport di grande sportività, e insomma quindi è bello anche ricordarli. Sono purtroppo anche così ricordati facilmente, anche perché sono pochi,
non sono
quindi
tanti,
va bene, diciamo però. Non sono tantissimi, però arriva la nuova dei James and Colgan,
Radio Rock Podcast.
Ricordalisha, loro sono i Korn. Sentiamo ancora chi c'è, dai Anna, sentiamo.
Buongiorno.
Vai. Buongiorno.
Io penso che il fatto che sia una donna, sì, allenatrice, forse, sì, non andrebbe rimarcato, perché, sì, forse è una considerazione che lei si è fatta quando ha preso questa decisione, che le avrebbero detto: ah, sei una donna, quindi fai decisioni da femmina. Mm. Però sì, è sicuramente un modello molto preferibile al giorno d'oggi, in cui se devi essere una donna devi avere una marcia in più e avere più palle di qualsiasi uomo.
Ma io penso che, sai, allora, secondo me non bisogna poi neanche, allora, non bisogna estremizzare da una parte e neanche dall'altra, no? Nel senso che è chiaro che pensare che gesti di questo genere, l'abbiamo appena letti, li facciano solo le donne, chiaramente è una cazzata. Ma nel, certo, senso che sono gesti, sì, che fanno anche gli uomini. Dai. Poi tendenzialmente però un certo modo di vedere anche le cose e di gestire la conflittualità da parte del femminile, non di tutte le donne, no, esatto, ma di molte donne rispetto a molti, sì, uomini, cioè statisticamente,
cioè, tendenza,
lo possiamo mettere sul piatto della bilancia, chiaramente, insomma, non so,
anche se ci sono donne che sono molto,
ma come no, ma infatti
in
quello, cioè, è la premessa che insomma abbiamo anche fatto, cioè,
è uscita dall'equivoco che la competitività e l'agonismo siano dei sinonimi della scorrettezza e della
sanità. No, però penso che noi parlassimo proprio,
non
di
non è che l'assenza di competitività
esiste, però ragazzi, esiste l'agonismo tossico, sono tutte le cose, cioè ci sono tante cose che abbiamo detto, bere il vino fa male anche un bicchiere, però è chiaro
male
che se
uno,
tutti bevi, però è chiaro che se tutti bevi una bottiglia, insomma ragazzi,
certo,
come può arrivare a essere essere tossica l'assenza di competitività, cioè il derubricare,
sì,
tutto,
sì, certo,
ma sì, facciamolo senza mai metterci quel senso anche di sfida,
rivalsa,
quel senso di ambizione, di obiettivo, certo, è tossico altrettanto, perché ti risu una,
sì,
generazione di persone che non capisce quando deve chiudere un risultato, per
quello
esempio.
Sicuramente, però
e siamo in una società in cui i risultati contano.
Certo,
e non
però
vuol dire che se il risultato conta la società è,
c'è,
tossica, o il risultato
sana,
è tossico.
Sì, sì, no, quello sì, però tra i due sicuramente, diciamo, almeno a livello di danni magari ne fa di più,
sai,
chi è estremamente
tossicità per tossicità è uguale.
Guardare per me, in che senso tossicità per
cioè,
tossicità?
Cioè,
giustamente, no, non lei dice, dillo tu.
No, lui diceva...
No, lei sta dicendo che anche l'assenza, no,
anche,
giusto?
No, sì, anche l'assenza, però dico, tra l'assenza di competitività e,
tossica,
tossica, e l'eccesso, a me viene in mente che forse
tossica
fa più male l'eccesso,
sì,
in generale.
Non sono convinto,
secondo me.
Secondo me l'aspetto tossico...
Ma poi cosa intendi
cosa?
L'assenza di competitività?
Il
cioè,
fatto che
può essere uno che, a cui manca completamente
guarda
la competitività?
Guarda che si può essere competitivi anche con se stessi, cioè nel senso che migliorare se stessi magari... E non necessariamente col confronto con gli altri.
Però lui forse, Ale, diceva anche l'assenza di quello.
Anche questo,
cioè proprio la mancanza
cosa
di
qua,
spinta.
Tu hai ragione, la competitività anche con se stessi ha i propri obiettivi. Se tu la depotenzi e la elimini, e c'è, io insomma, mi ricordo anche a scuola, c'erano dei professori che la stimolavano in un senso negativo, ma c'erano anche dei professori che tendevano ad appiattire, per cui c'era una aridità.
Cos'è questa tendenza per appiattire? Cosa,
no,
come,
non ci so gare, non ci so prove, non ci so...
io questo penso faccia molto meno male
di
quell'altro.
Sul tossico, secondo me, se arriviamo al livello di tossicità di un comportamento, genera gli stessi, come dire, alcune problematiche simili.
Però forse la tossicità di questo atteggiamento potrebbe essere quando magari tu non hai più lo stimolo, la spinta,
anzi,
a fare qualcosa.
Anzi,
però
quella
non
è
competitività, esatto.
Però quella, cioè, è depressione,
però,
cioè,
quella è depressione.
Dipende,
è un'altra,
sì,
cosa,
esatto, esatto.
Però ragazzi, io non sono per niente convinto che in alcuni ambiti, per esempio quello scolastico, depotenziare molto la competitività fino ad arrivare a capire che non è necessario in tutte le cose metterci sempre, e ve lo dice uno che, certo, è ipercompetitivo, come ben sapete. Però certe volte, secondo me, capire anche che ci sono dei territori dove magari metterci la competitività a tutti i costi, anche poca, non serve, e si può invece, come dici tu Alessandro, metterci tutti sullo stesso
e
piano
e avere comunque il risultato.
Io trovo che sia una cosa molto bella in realtà, se si riesce a farlo con intelligenza, non lo so.
Radio Rock Podcast.
Led Zeppelin, Black Dog. Allora ragazzi, io intanto vi dico una cosa, torniamo tra poco sul tema della competitività, anche se in qualche modo quello che sto per dirvi ha a che fare con la competitività. Io propongo di fare al più presto un accordo con la Cina, eh? Mettiamoci d'accordo subito con la Cina.
Ma noi quattro?
Facciamo,
o...
No, noi Europa, Italia, cioè mettiamoci subito d'accordo, diciamo apriamo una nuova fase, no? Dopo la colonizzazione americana, sì. Una nuova alleanza con la Cina, perché ragazzi la vedo complicata, ci sono delle indicazioni interessanti che arrivano da chi conosce il mondo cinese, in realtà di cui non sappiamo nulla, non sappiamo nulla, non ci rendiamo conto, anche il modo in cui Trump approccia alla realtà cinese, che è, lo stanno scrivendo tantissimi analisti in questi ultimi ore, è assolutamente sbagliato, cioè la Cina è un... è un universo molto attento, per esempio, alla formalità, al modo di entrare in relazione con
Trump.
Sì, ma non solo con Trump, cioè proprio è sbagliato il modo in cui ci siamo noi come Occidente
abituati, forse,
approcciati alla Cina e all'Oriente in generale, sì. Non sapendone niente, da gradassi arriviamo là e Trump è solo la... come dire, la punta dell'iceberg di questo modo di pensare di fare affari.
Però
con la Cina
lo diamo, cioè, per
muro
buono
contro
noi,
muro.
Capito,
ieri sentivo un ministro cinese che diceva con la Cina non ci si rivolge così,
no. Sì.
Cioè, alla Cina non funziona il ricatto, il muro contro muro. La Cina poi tra l'altro è un paese di equilibri, no? In cui tutto avanza in maniera molto lenta. Comunque vorrei fare una puntata con il nostro amico Francesco De Luca sulla Cina.
Bella.
E ripeto, se qualcuno di voi ha bisogno di imparare, voglia di imparare il cinese, lo faccia da lui, e secondo me sarebbe importante cominciare a farlo, perché tra un po' secondo me servirà. La Cina lo farà. La Cina lo farà, cioè la Cina, insomma, il rischio importante è che, insomma, esca vincitrice da questa guerra commerciale, perché insomma ha il potere, ha le competenze per farlo. Tra l'altro il PCC si è il Partito Comunista Cinese, il Partito Stato, si è preparato da decenni a questo scontro, non come in Occidente ci facciamo appunto le guerricciole interne per vantaggi di gruppi specifici. Oggi effettivamente l'Occidente non c'è più,
no.
Se ci pensi, no?
Ma
perché
per
con Trump
scalpita,
da una parte, l'Europa che non è unita, insomma il mondo occidentale è praticamente disgregato, l'Oriente invece c'è ancora. E ragazzi, io ribadisco, prima la capiamo questa cosa e meglio è. Se ci cominciamo, se continuiamo ancora ad essere ancorati a dei modelli ormai completamente sorpassati, sarà dura per noi, per le nostre certezze, per le nostre realtà. Comunque, parlando di competitività, giustamente qualcuno mi ricordava, io avevo trovato una bellissima, adesso vediamo se la riesco a ritrovare al volo, un bellissimo articolo di qualche anno fa, anzi credo di 40 anni fa circa, del maestro Manzi, era finito addirittura sulle prime pagine, cioè, sui giornali in realtà. Siamo nel maggio 81, quindi sono passati altri anni. Maestro sospeso, forse ne parlammo anche, rifiutò di compilare le schede di valutazione. Maestro Manzi sospeso all'epoca, 1981, maestro elementare sospeso per 2 mesi dall'incarico di insegnamento nella scuola Fratelli Bandiera, con dimezzamento dello stipendio a 120.000 lire per essersi rifiutato di compilare le schede di valutazione degli alunni. La decisione presa dal provveditore degli studi di Roma, già clamorosa in se stessa, eccetera eccetera, il maestro non è potuto entrare in aula per fare lezione. In sostanza, gli alunni vengono sottratti al proprio insegnante a un mese dalla scadenza della licenza elementare. Raccrescere le polemiche contribuirà probabilmente anche la figura del protagonista, che è un popolarissimo educatore, si tratta infatti di Alberto Manzi. Praticamente lui non ha voluto redigere i giudizi di valutazione negli anni scolastici 78-79, 79-80, relativamente alla parte dei giudizi analitici, cioè dove bravissimo, ottimo,
il voto per intenderci,
il cosiddetto voto, diciamo così, no? E quindi lui dice che praticamente, vabbè, a parte il fatto che lo hanno, queste valutazioni affidate ai docenti dovrebbero riferirsi soltanto al profitto scolastico, senza prendere in considerazione l'intera personalità dell'alunno in ogni sua manifestazione. sostiene anche di aver rifiutato la compilazione dei giudizi per mancanza della preparazione scientifica necessaria a svolgere questo compito senza cadere inevitabilmente in affermazioni false o imprecise. A tale proposito è da notare che moltissimi docenti, in più di un'occasione, hanno messo sotto accusa il sistema delle valutazioni sulla personalità degli alunni così come è stato concepito dall'attuale normativa. Insomma, sostanzialmente c'è questo obbligo, no, di compilare le schede e di fare, di ridurre sostanzialmente, no, l'alunno ad un giudizio definitivo.
La personalità poi è tremenda, cioè un conto è il voto sul profitto, su una cosa che tu, cioè scusa, no, sul profitto, su quello che tu hai fatto, hai elaborato, diciamo così, e quindi è un, ma sulla personalità che vuol dire?
Diciamo che poi il mantra, no, del maestro Manzi era: non è possibile ridurre un universo, un mondo che è il ragazzo, e noi non siamo in grado, fra l'altro, di giudicare con un voto, di mettere quel tipo anche di competizione fra di loro, no? Io ho preso 8, l'hai preso 7.
Ma in realtà quello era un, ragazzi, momento in cui si superava la pagella a voti,
sì, sì,
e si metteva,
ma ci siamo tornati, ma poi ci siamo tornati, sì. E le dichiarazioni di questo governo sono tutte quante verso il ritorno ai numeri, il ritorno alle valutazioni, eccetera eccetera. Allora, quando noi diciamo come alibi, no, come scusa, però così non prepariamo i ragazzi al mondo che vivranno, no, ragazzi, cambiamo il mondo che viviamo, cioè non possiamo, siccome il mondo è competitivo, allora dobbiamo rendere i ragazzi competitivi per prepararli a un mondo competitivo, no, miglioriamo, tra virgolette, no, miglioriamo il mondo, rendiamolo meno competitivo, abbassiamo le nostre aspettative, piuttosto che poi a dei ragazzi di scuola elementare o medie, no, prepararli così. Comunque, Anna dice: in questo caso ha vinto una competitività pura che dice vinca il migliore e rifiuta un vantaggio non meritato secondo i criteri di essere migliore. Cioè, secondo lei anche questa è una forma di competitività, però pura. È una forma vera di competitività, anche perché sicuramente starà sotto gli occhi di tutti. Magari l'arbitro aveva preso una svista, ma tutti gli altri evidentemente erano d'accordo che il rigore non ci fosse. Esatto, sì, vedi, mi ricorda giustamente Gigi che serve a qualcosa, evidentemente, ne parlaste, tua madre che ci ha lavorato insieme mandò un bel vocale al riguardo, quel che può fa, quel che non può non fa, cioè il maestro Manzi diede a tutti i suoi alunni la stessa identica valutazione, cioè non, che ne so, dico,
ottimo,
per dire, ottimo, distinto,
buono,
sufficiente, insufficiente, oppure 10, 8, 7, 6, ma quel che può fa, quel che non può non fa, a tutti gli studenti indistintamente. Io trovo sia una cosa molto bella, invece, è molto poco tossica, diciamo così, però sentiamo ancora chi c'è, vai.
Comunque, ragazzi, complimenti, perché io non sarei in grado di dire la parola competitività con tutta questa volta,
un po' complice.
Starò bravo.
Sarò bravo.
Allora, come diventare tossici per voler arrivare a essere Totti? buongiorno gente. Giuseppe.
Ciao, Giuseppe. Stai dicendo che Totti è tossico?
Grande.
Voler diventare
per la rincorsa
Totti,
di voler diventare ad essere Totti, ci finisce per essere tossici.
Beh, ma con se stessi, penso, perché stessi, insomma, sì, sì, credo che sia inarrivabile.
Le pressioni, no? Le pressioni date all'ambiente. I miei figli fanno rugby da 8 anni, gli hanno insegnato a dare il massimo per provare a vincere, sempre nella correttezza e nel rispetto dell'avversario e soprattutto dell'arbitro, che in questo sport non si può proprio discutere. L'anno scorso abbiamo avuto un'esperienza in Under 14, prima categoria agonistica, nella quale ci siamo uniti con un'altra società nella quale vigeva il mio figlio deve giocare per forza perché non conta il risultato e nemmeno quante volte si allena. Lo porto al campo quando gli va perché lo sport non è impegno. Ebbene, più della metà di quei ragazzi ha smesso di fare rugby, non riusciva mai a essere al pari degli avversari e rischiavano anche di farsi male.
Vabbè,
quindi per andare contro al ragionamento di Alessandro, credo sia giusto insegnare la correttezza e il rispetto del sacrificio dei compagni, degli avversari e degli arbitri, ma l'obiettivo di uno sport, soprattutto di squadra, deve essere quello di dare il massimo che si ha per far vincere la propria squadra, e se non si riesce a vincere nel risultato dobbiamo farlo in modo che la sconfitta ci insegni a migliorare.
Cioè,
va bene,
chiaro,
grazie Paolo.
Fa tutto parte di un processo di crescita sportivo che ha alla base l'agonismo.
Tra l'altro, il discorso
ma l'impegno non è un impegno solo fino a se stesso, serve,
certo,
però
un impegno educativo.
La difficoltà, aspetta, qual è? Far capire che quei risultati si raggiungono con la lealtà, con la correttezza.
No, io parlo di impegno quando fai parte di una squadra, prendi un impegno con una squadra,
però,
o altre persone.
Però è vero pure,
no?
Che ci sono discipline tipo la danza, che non è uno sport e ha magari una competizione sicuramente forte di altro tipo, ma ai fini del prodotto artistico, cioè non è che io vado a competere, ok? Le competizioni, certo, le fanno le discipline di ballo.
Beh, ci sono
ma
le competizioni di danza,
di
no?
Ballo, scusami, di ballo,
la
competizione. Di danza ci sono, no. Ci sono anche
ma
quelle di danza.
Non c'è una competizione in senso
però,
stretto,
diciamo
ma
che
tu devi fare uno spettacolo
che
la gente
questo,
non
scusa,
vedere.
Danza, danza
non
c'è,
è quello il principio.
Le medaglie, non vincono le medaglie pure
no,
io.
No,
la agonistica, sì, quella, la sezione
quindi
sportiva.
Quindi è uno sport.
No, no, no,
dipende,
danza
no.
Non è uno sport, è una disciplina.
Sai cos'è sport? Non è attività agonistica, sport è competizione, no? Lo sport non è attività agonistica. Cioè gli scacchi sono uno sport.
Interna e c'ha ragione lei.
Ho capito, ma se tu danza se tu vinci, no, perché non si sa la parola sport. Aspetta, si associa sempre attività agonistica.
No, non c'è trasporto, non è quello.
Anche gli scacchi sono uno sport.
Sto dicendo un'altra cosa: ci sono le gare di danza, tu puoi scegliere se fare o non farle. Però di base, la norma, diciamo, è difficile. Almeno dalle scuole che ho fatto io, che c'erano le gare di danza, c'era il saggio finale, che okay. È diciamo la dimostrazione. Poi ci sono scuole che fanno gare di danza e va benissimo, ognuno fa come gli pare. Però non è, non so come dirti, non è l'obiettivo primario.
Va bene, va bene. Certo. C'è la novità di Licevel, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast. Just for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Scusi, Ermedico.
Che coglioni. Mi dica, signora, ma faccia presto che c'è un'urgenza?
Volevo sapere come sta mio marito.
E qual è suo marito?
Il signore del letto 52.
Un attimo. Letto 52? Oh, letto 52?
Mi dica, dottore!
Come stai?
Sento ancora un forte dolore al petto.
Allora, signora, suo marito sente ancora un forte dolore al petto.
Beh, ma così ero capace anche io.
O poteva far lei, allora? Signora, non è cattiveria, ma vado davvero de fretta. Gino, il portantino stacca e io mi devo giocare picchetto.
Anche mio marito lo gioca, sa? Tutte le settimane. Lei che squadre si è giocato?
No, che squadre? Noi si giochiamo i malati. Ce la faranno, non ce la faranno. Anzi, a proposito, quant'anni c'ha suo marito?
56.
E da quanto tempo ha questa pesantezza persistente al torace?
12 ore.
Con nausea, mancanza di respiro, dolore al braccio e allo stomaco?
Esatto. Cosa pensa che sia?
Quasi sicuramente c'ha un infarto in corso.
Oddio! E cosa pensa di fare?
E de giocarmela al picchetto. Con 500 euro ne potrei guadagnare 5.000. Pronto? Sto all'appuntamento. Che ne so, è al buio, so solo che è vedova. Ma no, ma te pare che sa che sono sposato? È arrivata, devo andare.
Eccomi. Scusami del ritardo.
Tranquilla, sono appena arrivato.
Ma tu sei Ermedico in prima linea.
Ci conosciamo?
Letto 52, infarto in corso, picchetto da giocare.
Ah sì, mo mi ricordo. Ma quindi alla fine tuo marito ha stirato?
Beh, tu dovresti saperlo, hai guadagnato sulla sua pelle.
Scusami, ma devo proprio andare via.
E fai bene, anche io al tuo posto mi vergognerei.
Ma quale vergogna? Devo andare a provocare una contusione facciale a Gino il portantino. Ma aveva detto che tuo marito era uscito, sto infame mi ha inculato 5.000 euro.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Riffy Clyro con The Captain. Sai che c'è una cosa strana che è successa? Però fa un po' sorridere. Sai che c'è un pilota di Formula 1 che si chiama Andrea Ghimi Antonelli. Mm-hmm. È un pilota italiano, finalmente un'eccellenza italiana nella Formula 1. Ha 18 anni soltanto. Sta facendo l'ultimo anno di scuola.
Dai.
È una cosa bellissima perché praticamente lui... va a scuola ancora, però chiaramente sta in giro per il mondo,
certo.
Sta in giro per il mondo per le gare di Formula 1, no? Infatti c'è un video che girava sui social, fatto credo da una sua compagna di classe, che dice anche lei 18enne, che diceva: oh my god, abbiamo un pilota di Formula 1 in classe. Che fa un po' sorridere. Lui sta già avendo degli ottimi risultati con la Mercedes quest'anno, compagno di squadra di Russell, che è un pilota con ben più esperienza, e però non sta sfigurando affatto, anzi sta andando molto molto bene, considerando che sono le sue prime gare in Formula 1, italianissimo. Andrea Ghimi Antonelli, insomma, la Mercedes gli ha regalato una bellissima auto di lusso Mercedes, molto bella, da 200.000 euro. Peccato che lui non la potrà guidare per 3 anni, perché infatti qualcuno diceva
21 anni.
C'è bisogno di una deroga per questo qui. Questo signore,
infatti,
questo ragazzo
guida,
va a 300 all'ora e poi non può guidare la macchina sua perché gliel'hanno messa, la tiene in gara. Lui infatti ha detto molto ironicamente, ha detto vabbè è così, la tiene in garage per 3 anni.
L'accende ogni tanto.
La lucida, l'accende, ma non la può spostare al garage.
La guiderà il babbo.
La guiderà il babbo. Sentiamo.
Stavo studiando con mia nipote
i vari popoli della terra, stava studiando i cinesi,
sì,
in fattispecie, e cinesi. Ho scoperto in quel momento che comunque sono tipo un impero dal 220 avanti Cristo circa fino al 1930, quando c'è stata la rivoluzione di Mao.
Cioè, ti ricordi l'ultimo imperatore, il film di Bernardo Bertolucci, molto sì, bello. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ma parlate di Manzi?
Ah vabbè ragazzi, avevamo detto che avevamo fatto un po' di cavallo
però. Dopo le nove e mezza.
Vai, sentiamo ancora, vai, un po' di cavallo dopo, vai.
Pronto?
Un po' di cavallo.
Mi passate Maurizio, per favore.
Ma perché
sono la Nives? Cosa? Senti mo,
che è tutto sbagliato.
Allora,
perché?
Me la fate sentire, per favore. Sei venuto in negozio sì, a far competizione. Adesso la Mariella è rimasta incinta.
La Mariella.
E anche il povero Giancarlone, che era venuto.
Hai fatto competizione?
A portare le uova, è rimasto incinto. Mo adesso io cosa devo fare?
Allora, Nives, cosa devi?
Vabbè, sentiamoci in privato però, Nives.
Ma con chi hai
perché ti sei messo a fare competizione?
Cosa Nives? Non è che
beh,
Nives,
no, Nives era detto,
era
sono
Nives.
Nives,
ma perché ti sei messo a fare competizione da Nives?
Fatti miei, Nives,
ho capito però.
Buongiornissimo.
Sì. Caffè.
La competitività non va demonizzata completamente.
Attenzione, non completamente, quanto?
Più sana.
90%.
Una tossica. O almeno è quello che penso io. A scuola dove lavoro vivo entrambi i tipi di competitività.
Sì.
Però la competitività sana ti porta poi a raggiungere gli obiettivi, se non addirittura a superarli, quindi dai,
attenzione, questo è il messaggio senza mandarla a dire di
senza
Maria
e senza ma.
Allora c'è la FID, tra l'altro, Federazione della Danza, che organizza diverse competizioni con tutti gli equidi, è uno sport modern jazz, classica e contemporanea. Mia sorella è una ballerina e l'ho accompagnata diverse volte.
Sì,
il saggio è una cosa interna della scuola, ma le competizioni esistono, e come?
Certo, non ho detto che non esistono, ho specificato prima, però forse non hai ascoltato bene.
Allora c'è Sara che dice: io sono strafelice perché tra due settimane fa ho prenotato e dirottato le mie scelte per un viaggio in Cina, bellissimo. Sai che voglio andare in quella città, come si chiama? Pyongyang, come si chiama? Quella città che hai visto che ti fanno vedere un po' sui social, no? Che è costruita su più livelli, no? Quindi c'è un grattacielo,
ho capito,
che in realtà
ma
è una piazza,
sì.
C'è sta la metropolitana che entra dentro un palazzo, c'è una cosa proprio futuria avveniristica, no?
Sì.
Voglio andare, andrò. Andrò, a ben presto. Allora, ne sono affascinata, tanto incuriosita di conoscerne la storia e le tradizioni. Sì, c'è molto da imparare, effettivamente. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti ragazzi, io sono d'accordo sul fatto che comunque non bisogna giudicare i bambini. Sono troppo piccoli. Alle elementari devi appassionarti, ecco, alle letture, alla conoscenza, questo devi fare. Poi c'è tempo per approfondire, studiare e prendere dei voti in relazione al lavoro che hai svolto.
Sai, ma condizionato sto vocale, non riesco a volare. Allora,
no,
ragazzi,
si chiama Chongqing.
Alle elementari non è che prendono i voti.
Ma io avevo detto
dei piccoli
Chongqing, avevo detto io.
No, tu hai detto
Yongqing.
Allora, i voti e le valutazioni durante la scuola dell'obbligo non ci dovrebbero essere, limitano il potenziale dei ragazzi, mettendogli addosso una pressione che va a sommarsi alle difficoltà che devono vivere nella fase adolescenziale. Sono abbastanza d'accordo io con questo. Secondo me, durante la scuola dell'obbligo non dovrebbero neanche esistere le occiature. Sti cazzi, certo, la competitività.
Ma non è
la
competizione, ma ragazzi, ma scusate, però.
No, c'ha ragione.
Vedi com'è? Ma siamo noi che viviamo tutto in un altro senso. Ma chi ha la scuola, ma mica è una gara. Cioè, la scuola, ma mica è una gara.
Ma viene intesa così poi.
Ma
Ale,
allora dobbiamo lavorare sull'altro aspetto. Scusate, ma
dai,
quale gara? La scuola, il voto e il giudizio è necessario per capire a che livello stai. Questo non significa neanche che te devo bollare per
però
tutta la vita.
Formare.
Per un 4 sei una merda
formare,
per sempre.
Sì,
no,
sì,
hai un 4, poi devi crescere.
Allora,
ma te devi abituare anche a quelle.
Bellissima la storia. Dai, che sta abituato. Ma perché siete abituati a queste cose? Io non voglio abituare a questa cosa.
Perché tu sei lo specchio.
Non voglio essere lo specchio.
Ma no, Emilio, perché non sei l'origine, la fine del mondo. È sempre andata così. Nel mondo, normalmente, nella storia della civiltà, esiste un confronto continuo e la vita è fatta di step da raggiungere.
Sono molto colpito.
Però
sono molto colpito dal fatto che metto che non sono l'origine. La prossima
sei
volta
lo specchio.
Bellissima la storia del professor Manzi. All'elementare aveva una maestra che in terza elementare, quando gli portò il compito sul verbo avere, io sbaliai tutte le H e lei davanti a tutta la classe inizia a urlare: ma che sei, un negro dell'Africa che parla così?
Benissimo.
Scusate, il problema
questo è vuoi. Questo allora, il problema è la tua mamma è maestra di italiano, tuo nonno è un giornalista. Scusami, dove sei uscito te? Il problema era il 2001 e la stronza respira ancora.
Il problema è la
perché la gente non vive serena come il maestro Manzo.
Ma questa gente deve essere arrabbiata, idiota.
Questo è l'apice, la punta dell'iceberg.
Ma noi la punta dell'iceberg la dobbiamo combattere e estromettere questi personaggi.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, allora del boss, il grandissimo Bruce Springsteen, Rain in the River. Ci sono parecchi messaggi. Allora,
che lo spettacolo,
ragazzi, ma Boris, che lo spettacolo ha inizio. Ma Boris è morto, ci scrivono. Ci potevate almeno avvisare?
Cavalli,
Oris mio. Non ha retto la prima uscita di Barrio.
No.
Gli è scoppiato il cuore.
Direttore, è possibile scaricare da qualche parte serie audio come Er Medico? Vorrei farle sentire. Guarda, devi andare sulla nostra sezione podcast.
Per esempio,
e trovi Just for Fun. Trovi tutte le nostre puntate. Quindi sono andato ieri, le ho scaricate, le ho ascoltate. E quindi sezione podcast, sezione podcast del sito, trovate tutti i nostri Just for Fun. Vorrei farle sentire gli amici che non conoscono Radio Rock, non sono di Roma e magari si affezionano e cominciano a seguire sul web.
Hai anche degli amici stupidi,
ma anche perché non sono nel senso che lo spettacolo ha inizio.
Però dato che ci sa, dato che prego? Ci stai, scarica anche Unni, che merita sicuramente.
Ah sì, infatti Mauri, anche perché devi goloso. imparare. No, davvero devi studiare.
Complimenti
no.
Perché grazie. Adesso avete messo gli Smith, ma soprattutto perché state parlando del maestro Manzi, che è un gigante
gigante buono,
un intellettuale direi, un più che un maestro
intellettuale.
E dovrebbero far studiare il suo modo di pensare, il suo modo di insegnare a tutti noi genitori.
Sai che io ero molto amico, cioè la mia famiglia era molto amica del maestro Manzi, che mia madre era era molto amica del figlio, che siamo ancora in rapporti col figlio Massimo, che saluto fra l'altro, ci ascolta sempre.
Ciao Massimo, Massimo.
E a questo punto non posso dire altro che lo spettacolo ha inizio. Lo spettacolo ha inizio. Allora,
poi loro è una famiglia belli Manzi.
Acceso adesso, quindi non ho capito bene il quadro generale del discorso. Bravo, ma il problema non è il voto, che secondo me è giusto, è il giudizio sul voto essere sbagliato. Quindi qui è il contrario. Cioè, Mauro dice no al giudizio, sì al voto. È una cosa clamorosa,
quindi...
una cosa incredibile. No al giudizio. Non so anche dire. No, al giudizio sia al voto.
Ride Emilio perché sta facendo un discorso serio, ma se sente applaudire.
Sì, sì, io sento.
Fai, fai la prova.
Aspetta, bravo. Parliamo di una cosa serissima.
Qualsiasi momento.
È un riflesso incondizionato.
Chongqing, ragazzi. Chongqing. Bravi, bravi. Chongqing, vai, sentiamo.
Buongiorno, secondo me la competizione, le gare, eccetera, anche la scuola, diventa tossica nel momento in cui si fanno i paragoni. Quella
ma si fanno i paragoni, sì.
Per forza. Per incentivare, per migliorare.
Bravo.
Guardate, Paolo, per esempio, Renzo. La Formula 1, Lawson. Per gare Lawson. Fuori perché Max Verstappen è un fenomeno sulla rete.
Bravo Lawson.
È veramente un
sembra un po' zoccoli di cavalli gli applausi.
Ma tu ti pare che hanno preso sto ragazzo che era promettente, gli hanno fatto fare tre gare e l'hanno mandato a casa
perché
non reggeva, che non reggeva il confronto con ragazzi, ma la competitività così non ha senso. Non ha senso, bravi.
Qua ci stava bene.
Allora, sai, ti dico, a ben presto. Vabbè, vai.
Buongiorno.
Non c'è Boris, che è un buongiorno.
Non c'è.
Allora, buongiorno belli. A me fa troppo ridere che Kimi il martedì porta la giustificazione firmata da Toto Wolff per la gara del weekend prima. Sì, è bellissimo. Arriva il martedì in classe. Scusate, ho potuto studiare, professoressa, perché devo fare una gara in Qatar.
Esatto.
Era fare una gara, che ne so, in Giappone, no? Vabbè. Dai, sentiamo.
Scusami, ma quando è che poi i ragazzi iniziano a dover affrontare il problema di essere valutati? Perché nella vita prima o poi tocca.
Sì, tra l'altro. Bravo.
Liberiamo di questa ansia, di questa pressione.
Sì.
E poi ci aspettiamo che all'università o al lavoro il primo giorno, boom.
Boom. Non capivo un cazzo quello che ha detto. Ora, vabbè, allora parla del malvagio Sebernet. Quello sì che è un competitivo. È uno competitivo.
Lui
è uno
tanto.
Molto
malvagio.
Competitivo. Beh, ragazzi,
malfattore.
Ragazzi, io ve lo dico chiaro e tondo. Qua con questa competizione smodata. Bravo. Finisce male. Finisce male.
Radio Rock Podcast.
Tu Umsa con Stellar Cast. Allora, ragazzi, qua io vi devo dire la verità. È una cosa, ti giuro, è più forte di me. Quando
è
sento applaudire, lo applaudi pure.
Ma perché? Ti sei mai chiesto il
ma
perché?
Ma che ne so, tipo. Allora, le che ne so, adesso stavo
chiedendo
niente.
No, per dire, no, che ne so.
Spettacolo.
I nani vanno tutti ammazzati.
Bravo.
Nel senso, qualsiasi cosa io sento applaudire, pure se è una cosa orribile, no?
L'applauso è vita, no?
Tipo, che ne so, scuoiare vivi subito tutti quanti quelli che non mi danno ragione, via. Questo un po' è vera, però, secondo me.
È un po' vera, per quello che ti piace.
Bisognerebbe farla. Allora, attenzione, potrebbe esistere anche una via di mezzo per la scuola, ci scrivono. Credo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di far capire che ciò che si insegna e non di raggiungere un voto. Perché alle volte
sarebbe quello l'obiettivo. Però che cosa?
No, perché alle volte. Bravo! Bravo! Alle volte capita proprio questo: che sembra che la finalità sia il voto non l'obiettivo.
Che è invece quello di?
L'obiettivo.
Imparare.
L'obiettivo è imparare. Ma anche appassionarsi alla materia, ragazzi. Certo. Bisognerebbe fare anche un po' più piano adesso, un po' piano così. Bene, sì, così basta. E poi a morire, vai. Così. Viene anche cambiare il canale comunicativo. I ragazzi oggi usano principalmente quello visivo e quindi bisognerebbe usare video, realtà virtuali, simulazioni di ciò che sta studiando, e poi un affiancamento psicologico. Perché spesso i ragazzi non studiano per andare contro una famiglia che non li ascolta, non li motiva, non crede in loro, dicono i nostri ascoltatori.
È stata una sofferenza gli ultimi 3-4 secondi.
Allora, ci scrive il nostro Gigi Bilancioni. Mi ricordo
anni... tutti.
Allora, riesce Gigi Bilancioni a mandarci un messaggio che non parli di se stesso?
No,
secondo voi?
No.
Proviamo con questo. Mi ricordo anni fa, quando venni ospite, partì la gag dell'applauso alla quale mi vanto di aver partecipato. Cioè, lui si va in giro, entra dal macellaio a comprare della carne e fa: macellaio, mi dia 7 etti di carne. Poi devo dire: mi vanto di aver partecipato alla gag della famosissima gag dell'applauso.
Assolutamente, e per questo non pagherò la carne.
Ho preso esempio da voi a parlare di me stesso. Però Gigi, hanno ragione loro a questo punto. Noi parliamo di noi stessi per lavoro. Siamo pagati profumatamente per parlare di noi stessi. Tu non puoi parlare di te stesso. Oppure.
Beh, lo può fare.
Lo puoi fare, volendo, lo puoi fare anche tu.
Esatto,
bravo.
Cioè, perché no?
Lo fai, però lo devi fare per diletto.
E lo spettacolo
ha inizio. Che lo spettacolo ha inizio. Lo dovete fare per... Ragazzi, però non insegniamo ai giovani
agli
cose sbagliate. Non insegniamo cose. Dopo insegneremo più tardi, nell'ultima mezz'ora. Sarà dedicata a insegnare cose giuste ai
cavalli,
giovani.
Cavalli, ranch, cavalli, grida ranch di cowboy.
Attenzione,
ieri ho ripassato la frusta a casa.
Arriva Paolo Nutini da questa parte col suo cavallo. Radio Rock Podcast. Rise Against con Prize Fighter. Molto bene, bravi, bravi. Allora, attenzione, ci scrive un signore e poi a scuola sin da piccolo bisognerebbe inseguare di più educazione civica, patate e pistolini, bravo.
Però,
educazione
civica,
fine è arrivato il momento.
Ma scusa, educazione civica, che cazzo c'entra patate e pistolini?
Ma niente, infatti.
Educazione sessuale, patate
forse
e pistolini.
Voleva dire così.
E poi, ragazzi, posso dire una cosa?
Basta
chiamare l'organo sessuale femminile.
Patata, vero?
Che già è una cosa già
antica.
Non è bellissimo.
Aspetta, posso dire,
in più
permetti?
Non è tanto bello, devo dire la verità. Sono cose più belle. Sono sincero. Sono cose più belle dell'organo sessuale femminile.
Guarda, non sono d'accordo, ma non posso fare a meno di applaudire.
Anche io.
Io penso che invece sia come il Circo Massimo.
È bellissimo.
Cioè che è un monumento anche se c'è un'assenza.
Non è così.
Bravo.
Pur essendoci un'assenza.
Non vuol dire un cazzo.
Mi è piaciuta molto questa, Mauri.
Circo Massimo è emblematico.
Ieri mi hanno detto una cosa. Senti questa se ti piace. Mi hanno detto una frase ieri bellissima. Senti questa frase.
Vai.
Se ti piace.
Mi piace.
L'Italia è un paese che non impara, ma sa disimparare bene.
Bravo,
è bellissima questa frase.
Bella.
Una retorica insopportabile.
È vero.
Allora,
banale,
ragazzi,
scontata,
ti posso dire una cosa?
Applicare a tutti
la
retorica.
No, mi piace l'Italia. Mi piace dirlo dell'Italia.
Questo è un amico tuo bolscevico.
Allora, è mio zio. È mio zio bolscevico. No, non è bolscevico per niente. Fascista.
Chi è? Allora, tuo?
Un amico tuo. Un amico tuo fascista, Maurizio. Amico tuo fascista. Allora, la vagina. Allora, basta chiamare con i ragazzi per diciamo cercare di introdurre l'argomento sessuale, edulcorare eccetera, basta chiamarla patatina.
Farfallina è la cosa peggiore.
Allora, patatina, patata, farfallina, fiorellino, fica, vagina, vulva,
vagina e vulva,
non la chiamate, di una retorica insopportabile.
Pipitta?
No, pepetta, pipitta. Non...
Pepetta c'è data subito tre anni di detenzione.
È bellissimo.
No, ragazzi, anzi, io faccio una proposta.
Ciccia baffa?
Che schifo, che roba volgare. Niente. No, ragazzi, vi prego, vi scongiuro, statemi ascoltare una volta nella vita. Dovete ascoltare?
Sì.
Non la chiamare. Non si deve chiamare.
Indicala.
Non la chiamare. Oh, al limite.
Alla romana, però scusate, signore, che si interrompa tutto in questa adesso.
Buongiorno, ragazzi. Gli argomenti di oggi ci chiedono.
Sono variegati.
Questo è il ranch.
No, tu non puoi arrivare ai 9:43 gli argomenti di oggi. Alzi prima la mattina. No, capito. Abbiamo fatto fior di argomenti stamattina. Ma sentiamo che c'è. Veloci, vai.
Comunque, raga, sta canzone di Nutini, niente, mi fa piangere, porco, assolutamente, ero truccata tanto bene.
Ti era toccata tanto bene. Emilio, bravo. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
Buongiorno, Fantastici 4.
Ciao, bello.
Vabbè, sto pezzo di Nutini è da...
A piangere?
Brividi e pelle d'oro.
Era truccato e ha pianto.
Però sul discorso voti e giudizi, quelli ce l'hai tutta la vita, pure quando lavori. Tipo
sbagliato.
Nell'azienda in cui lavoro io, praticamente abbiamo le valutazioni da parte.
Bene, ottimo, sentiamo ancora, vai.
Ma la questione non è tanto tra un voto numerico, che è semplicemente un'espressione in termini numerici di un giudizio, o un giudizio esteso, quanto se ambedue queste cose sono accompagnate da strumenti di correzione. Cioè, se io ti metto anche un 5 e ti dico: come fare per migliorare questa tua condizione, che strumenti usare, o semplicemente una valutazione sul livello in cui sei adesso.
Alessandra, trovo che il tuo sia un intervento di una lucidità incredibile, veramente. Brava Alessandra.
Adesso
c'è un signore, vai, sentiamo.
Non approvo quello che dici, ma applauderei affinché te possa dirlo.
Spettacolo.
Ma Isca va chiamata Sorca, al massimo Sorega.
No, né Sorca né Sorega, ragazzi, né tantomeno.
Aspetta,
permettetemi,
però, Sorega neanche.
No, nemmeno. Italiano. Permettetemi, non la chiamate mai Fregna. No, neanche da poi non lo fate davanti.
Bella, invece mi piace
schifo
molto.
Ragazzi, mi fa mi dà una cosa di odore sporco di liquidi seminali,
ma tu c'hai dei problemi però.
No, di porcizia, Maurizio.
porcile
bravo, di acetone, che cazzo ne so. Allora, attenzione, quindi non la chiamate mai Fregna, soprattutto davanti ai vecchi. Non
perché i vecchi?
E parlano tutti i vecchi, so permeare,
i vecchi sono permeati.
Viene da Muscarà il nome ufficiale. Ah, Muscarà, com'è che la chiama?
Non lo dice, lui dice Ciccia
Frolla.
Come fai a aver voglia? Vabbè.
Allora, possiamo passare, perdonatemi, possiamo passare Nutini, Paolo Nutini, tutto il giorno, così piangiamo e ci abbracciamo contemporaneamente.
Bello,
ragazzi.
Sì, facciamolo.
Oh, lapisella. Ragazzi, quelli che dicono lapisella, ragazzi, lapisella. Ergastolo subito, via.
Ergatto?
Ragazzi, lapisella. Lapisella, ragazzi, è una cosa...
È di un sessismo allucinante, perché mi spieghi perché devi deviare il nome al maschile.
No, allora, io la prima cosa che farei, un corso di educazione sessuale è, ragazzi... Quella roba, quell'organo sessuale lì non va chiamato.
Ma no,
lo chiamate.
Pisello uguale?
Ma pisello no.
Allora vedi,
pisello è più bello, però devo dire la verità. Pisello è più bella.
È bella. Pisello è più bello.
Perché è più bello, secondo
me. Perché equipaggiato che cosa? No,
è più c'ha delle cose,
la borsa appesa che pende.
Ma quella ce l'avrai te a borsa appesa che pende, scemo,
che c'hai le palle che pende.
Ma falla finita, allora c'è molta più
non c'è molta più niente, dai, è più bella la
sentiamo che ne pensano
la
gli ascoltatori.
Sentiamo.
No, ma è più bella la vagina, niente,
sì,
la vagina non mi rappresenta
la regina,
nulla.
Ma non ti
non mi rappresenta
mai
nulla, vai, sentiamo
la vagina.
Ciao Maurizio,
ciao.
Ciao.
Ho detto bravo, che ciao,
bravo,
ma che stai facendo? Non mi sembra una
applauso. La baggiana.
Baggiana è brutto,
ci stiamo avvicinando.
Perché assomiglia a fagiana e quindi è una cosa.
No, l'uccella.
L'uccella.
Fate schifo.
Ragazzi, scusate, un'idea che mi è balenata così nella mente.
Idea.
Ma la saga degli Unni a teatro?
ragazzi, bravo.
Balenare. Sei arrivato.
Era l'unica cosa su cui dovevo applaudire. Esatto. Applaudito.
Io non volevo anticipare. No. Ancora non posso dire nulla. Dai, dai.
Emilio, tutto a posto. Guarda il sessismo schifoso della Giaggia. Emilio, tutto a posto. Perché se tu non dici che è bella, hai visto quelli che vanno in giro, no?
Ma che c'entra? No, perché tu hai detto che è innominabile addirittura.
Ieri stavo qui al bar sotto la radio. Entro nel bar e tutti, sai, classiche chiacchiere da mia, ma poi appena sono entrato, è bella la vagina, che bar è, mi piace molto,
che bar è, che tu arrivi,
oh, ma che bella la vagina, sai, i classici, quando entri al bar li riconosci subito, no?
Subito.
Quel quattume tipico romano, di quei due avvocati in giacca e cravatta, la vagina a me mi piace,
ma chi è che ti dice pappagallo vagina, ma
ti piace pure, e poi risale, ti piace pure la vagina, non mi piace, va bene, sono tutte uguali, tutte non mi rappresentano
tutte diverse,
niente.
Proprio.
Sono tutte diverse, ma sono tutte molto simili, eccetera.
Vabbè,
quindi cavallo.
Potrebbe dire la stessa cosa per il pene.
No.
Che sono tutti uguali.
Ne sono
tutti
brutti.
Diversi. No, non sono
belli,
brutti. Sono
carini. Ce ne sono di
ma
brutti,
anche la vagina,
belli,
c'è
tagliati, non tagliati, fatti in un modo, fatti in un altro.
Io ho una particolare simpatia per quelli che girano.
La fessa. No, allora, sentiamo.
Girano dove?
Ma tutti girano, Marti, tutti girano.
No, quelli che sono
particolare simpatia. Ma aspetta, che girano a sinistra, a destra o in alto? Perché sono diversi
tipi. Affermazione. No, laterali, a destra o a sinistra.
E sono quelli che girano in alto.
Mi fanno simpatia, che te devo dire?
Simpatia. Simpatico pene. Simpatico pene. Guarda
il
volatile,
il cazzo.
Allora, ne parleremo più tardi. Ne parleremo più tardi. Marco Muscala ne parlerà.
Questa idolatria dell'organo sessuale femminile.
Sì, sono d'accordo.
È brutto, antiestetico.
Antiestetico. No, no, è vero. Ragazzi,
pizza e perde liquido.
Allora, sì, è vero, ragazzi.
Cioè, ragazzi,
è la verità.
L'avete ridotta.
La vagina. A noi ci piace perché ci piace, va bene. Vabbè, però tecnicamente sto parlando, ragazzi, al di là delle passioni, sa di vernice. Ci stanno cola co perde roba tipo
frequentata
quella del tetto è sgraziata è
maleducata
non lo so raga poi che ci possa piacere ma che lo che vuol dire ti piace pure danna magna che so
dal buio caro
bravo
bravo bravo bravo,
cioè,
bravo
tu
bravo.
Ragazzi la falce e martello come Berlinguer la falce e martello una volta da ragazzino nonno di un mio amico disse ah me passi la sorca con la relativa battuta che non la conosci intendeva un affare per mettere l'olio al motore
la sorca,
la sorca. È vero
che
è vero
prezzo è
vero manco so bifron bifron
non è vero che la pisella sorca. È sessista perché
attenzione
col pisello tu puoi fa la pisella puoi fa la vagina quando te lo metti in mezzo alle gambe no lo vedi prova a
lo vedi ricordi tu il silenzio degli innocenti ci sta a un certo punto lui che sulle note di Lazarus di Q Lazarus si mette il che lo sarebbe lo, il serial killer diciamo no si mette il pene dentro ma chi è che non l'ha fatto almeno una volta nella vita io lo faccio una volta a settimana
volta, benissimo.
Allora si mette il pene dentro le gambe per simulare una vagina
esatto.
E lì ragazzi se lo fate e fatelo perché serve
quello
potete
è un
capire un sacco
serial killer però
no, ma quello si fa
siamo
però
tutti ma la
palla si fa quando fai vuoi fare il gioco delle palle del somaro perché
qual
se metti tutto,
palle
se metti tutto dentro
no,
e te
devi butta sempre in burletta che è una cosa seria questa qui
serie che si mette
ah non è una cosa seria era un esperimento scientifico
e sto dicendo
sociale
non
sottovalutate
le palle del somaro
ma
se tu le metti là e schiacci le cosce le palle si tendono
e poi
le palle del somaro.
Posso essere diffidente nei confronti di una cosa che sanguina sette giorni e poi non muore insomma pure questa è
bella bene, pensa che guerriera invece che è
che sa de vernice Dio santo
ragazzi però la verità la verità vi fa male
verità
vabbè ma sa de vernice ma con chi cazzo sei stato
però c'è ragione cioè
ragazzi voi non vi rende... la, sai la vernice. No sa di vernice l'ho sbagliato volevo dire la sa di ruggine ecco bravo
sa ma
di
sa
ruggine,
di ruggine ma che...
te credo
ma
te credo e vai dai
la vagina no
dai dai
no.
Faccio un esercizio adesso.
Allora ci dice Alberto la vagina è bellissima non è vero sbagli ce ne sono di perché ragazzi voi non avete mai visto niente nella vita se dite
ma
che la vagina è bellissima
hai
visto però il sushi
hai mai visto questo
allora non avete provato niente
ma che c'entra
come io che sono andato una volta all'isola di Lefkada no?
Sì, è bello Lefkada oh.
E alla, ho fatto una settimana a Lefkada
beh.
Lesbo
a Lefkada
sì. Lesbo
sì.
Lefkada
allora
Lefkada mannaggia
però tu sei veramente vabbè,
scusa ma questa era chiamata
ma tu sei un disgraziato però tu sei un disgraziato
ma nel 71
sono,
c'era andata fuori
un disgraziato perché stavo dicendo che sono andato all'isola di Lefkada e dopo una settimana non avevo visto un cazzo
Perché?
Sta franca là dietro.
Solo
comunque,
vagine.
Allora, Simone dice comunque che stava da ragione che sta De Vernice. Franca.
Ma non è vero, ma che vagina avete?
Alessandro, è una cosa seria. Perché insisti nel voler...
Qual è la cosa seria?
Oh, pappagà. Sa De Vernice, sa De Ruggine, ma che sei stato con la Fiat del carrozziere?
Forse sì.
La Fiat, ragazzi, del carrozziere.
Ho visto, ragazzi, è stato.
No, vi giuro, ho visto ieri un video, un film dell'orrore bellissimo. Si chiama Il figlio del carrozziere, mi pare.
Che film,
dai, 9:57
e buoni.
C'è sta Franca.
Però
là
se ne fate perdere tempo,
dai.
Poi finiamo alle 10:30. Allora, si chiama, si chiama Il figlio del sindacalista.
Della
merda.
Ricordo. Il figlio della merda.
Allora, praticamente il film è così. C'è sta uno che va con la ragazza. Boh, non mi ricordo perché è iniziato, che era già. Mi sono sintonizzato che era già iniziato. C'è uno che va praticamente con la ragazza, credo.
Di chi?
La sua, di chi? Dal padre, che era un. Non mi ricordo se era
figlio, il figlio del male, per caso.
No. Si chiama il figlio o del carrozziero o del sindacalista, ma non mi ricordo. Certo. Va dal padre che era carrozziero, sindacalista. Sì. A un certo punto, nella grandissima azienda, la figliuola si perde dentro sta grande azienda e ne esce fuori i zombie. Escono fuori i zombie che la vogliono ammazzare.
È una trama che ti posso dire, mi incuriosisce.
Allora,
voglio
il fidanzato lo vuole aiutare. Lì ho capito sta Di Vernice. Lì ho capito tante cose. Allora, pappagallo, ma che cazzo dici, Eleonora? Allora, Eleonora, è comunque meglio il culo. Vabbè, non c'è dubbio su questo, ragazzi, ma non c'è poco paragone.
No, anche il culo.
Non c'è poco paragone. In Molise dice ciuccia. Mi dicono meglio
Molise, un altro motivo per cui il Molise dovrebbe essere lasciato in potere su se stesso.
Il fatto della vernice dipende probabilmente. Ah, vedi, dalla vecchia nave scuola che era un'imbianchina settantenne. Dicono, potrebbe essere?
Ma ragioniamo. Non lo so, ma non ce ne frega.
Allora, chi ha detto che è diffidente di una cosa che sanguina 7 giorni e non muore ha rubato la battuta da South Park. Vabbè, era una citazione, ragazzi. Lo sappiamo tutti. Dai, fatela finita, per favore. Dai.
Pappagallo fa che i novantenni che gli sa De Ruggine. È sessista o non è sessista?
No, ma perché è sessista?
Solo,
no,
è sessismo.
Sa De Ruggine è la fidanzata di Iron Man. Intanto mi mandano una rapida togli Ruggine per... No, Ruggine, non volevo dire Ruggine, ragazzi. Volevo
dire?
Di fior di, di pesco, che ne so. Di...
Che notoriamente è molto accomunabile alla Ruggine.
Ragazzi, dobbiamo salutarci, purtroppo.
E non abbiamo fatto il cavallo.
Lo facciamo domani il cavallo. Veniamo apposta per fare il cavallo.
Domani non ci siamo.
Veniamo apposta per fare il cavallo.
Questo qua, vediamo.
Questo qua. Vabbè, lo facciamo in tre il cavallo, dirò chi ne ha voluto venire. Allora, ragazzi, l'appuntamento è a lunedì prossimo, vale a dire giorno 14 del mese di aprile, con il The Rock Show. Ciao! Mi raccomando, tutte le indicazioni sulla trasmissione, emilio@radiorock.it, se volete delle indicazioni.
Perché?
Bravo!
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.